SOS Ambiente.
Parliamo di ambiente, ecologia, economia ed energia, a cura della redazione di RWS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati e per questo nuovo numero di SOS Ambiente abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Maria Grazia Midulla, responsabile del settore clima e energia del WWF Italia. Grazie per essere in nostra compagnia, Maria Grazia.
Grazie a voi di ospitarmi come sempre.
Allora, nelle scorse puntate abbiamo avuto il piacere di sentire economisti, una pastora, oggi un'esperta per quel che riguarda anche le trattative internazionali sul contenimento dei gas serra. E dunque intanto cominciamo forse da questo, da un aggiornamento per quel che riguarda gli sviluppi di queste trattative che dovrebbero portare auspicabilmente a una radicale riduzione della CO2. Come sta andando la situazione? Ci sono dei motivi di ottimismo oppure prevalgono le preoccupazioni anche per i prossimi appuntamenti?
Beh, purtroppo i negoziati internazionali sono fermi al momento, ed è stato anche cancellato l'appuntamento che era previsto a ottobre, come intersessional si chiama, cioè come negoziati tra una sessione e l'altra delle COP, delle conferenze sul clima. La conferenza di Glasgow, importantissima, perché insomma avrebbe segnato, diciamo, un po' la resa dei conti sugli impegni, sulla attinenza tra gli impegni degli stati e il fine ultimo di tutti noi, cioè di limitare al massimo la temperatura globale, possibilmente a 1,5 gradi, questa COP è stata rinviata l'anno prossimo a novembre. Di conseguenza anche gli appuntamenti in Italia, la pre-COP e la COP giovani, sono stati rinviati di un anno.
Questo che cosa significa praticamente? Cosa comporterà?
Allora, in realtà non dovrebbe comportare nulla, cioè in realtà in teoria non dovrebbe comportare nulla. Nella realtà i governi stanno andando un po' lentamente nell'adeguamento dei propri impegni. Tutti hanno detto no, ma noi gli NDC, che sono appunto questi impegni, questi piani stato per stato sulle cose da fare, noi gli NDC li facciamo lo stesso, però poi nella realtà delle cose questo sta avvenendo lentamente. L'Unione Europea ha detto che lo farà, valuterà il proprio target del meno 40% di emissioni, che è, diciamo, una linea di business as usual, cioè di non c'è nessuno sforzo nel meno 40%, dovrebbe essere portato secondo noi al meno 65%, secondo la Presidente della Commissione almeno al 50-55%. Valuterà questi target al 2030 entro ottobre. Ci sono possibilità di slittamenti, e questo sarebbe davvero una iattura, tanto più che contemporaneamente ci sono i soldi sul tavolo. Ecco, noi viviamo in questo momento in una situazione in Europa e in Italia in cui ci sono molti soldi sul tavolo per cercare di uscire dalla crisi economica, e abbiamo due modi per spenderli. Uno è investire nel passato. Visto che non avremo mai tanti soldi, sarebbe folle, cioè non avremo mai di nuovo in tempi brevi tanti soldi da investire, quindi sarebbe assolutamente folle investirli nel passato, per dire dare i soldi alle auto a diesel invece di darli all'auto elettrica, che è il futuro, invece che investire nei trasporti pubblici, che sono il futuro. E poi invece l'altra alternativa è quella di investirli nel futuro, appunto, che sono le rinnovabili, che sono l'efficienza energetica, di cui noi parliamo sempre ma che in realtà pratichiamo poco, e la pratichiamo poco anche adesso che abbiamo messo il 110%, perché gli interventi che vengono finanziati da questo 110% sono tutti. Se tu mi dici che io ti finanzio i lavori per la villetta, che tu usi un giorno a settimana quando va bene, ma in realtà un mese l'anno, quello non è risparmio energetico, perché ovviamente la villetta usata un mese l'anno consuma poco. Quindi io avrei dovuto dire, per esempio, investo questi soldi per rendere efficienti tutti gli edifici pubblici, questo sì che avrebbe avuto un grande senso. E invece si sta finanziando a pioggia, questo per intervento del Parlamento, vorrei
e per avere dirlo. Per avere consensi facili, diciamo così.
Esatto, le solite manine, certo, che ogni tanto, certo, il Parlamento ci sono.
Nel frattempo noi abbiamo delle opportunità, perché per esempio su Repubblica
di
Claudio
ieri, sì, Repubblica di ieri,
cosa si dice?
Intanto si dice ora o mai più, che è quello che ha detto un
sì,
po' anche
in rapporto a che cosa?
L'acciaio pulito dell'Ilva,
ecco,
fondi dell'Europa e il piano di Patuanelli.
È possibile andare in questa direzione, secondo lei?
Sì, però dobbiamo scegliere che colore di idrogeno scegliere, cioè, scusate la ripetizione, nel senso che non è che tutto l'idrogeno è uguale. Noi pensiamo che l'idrogeno sia una fonte pulita, l'idrogeno non è una fonte, l'idrogeno è un vettore. Quindi noi dobbiamo produrre energia e poi la possiamo trasportare con l'idrogeno. Dobbiamo ancora studiare bene come trasportarla in modo sicuro, con i tubi che reggono questo trasporto, eccetera eccetera, però insomma, bene o male, ci sono molti studi e si sta investendo molto in questo senso. L'Unione Europea ha usato un termine ambiguo, ha detto l'idrogeno pulito. Ora, l'idrogeno pulito purtroppo è troppo ambiguo, troppo generico. Infatti adesso si sta cominciando a usare la dizione idrogeno rinnovabile o idrogeno verde, perché o l'energia che viene portata viene prodotta però con fonti rinnovabili, quindi a quel punto, siccome non si può avere una concentrazione di rinnovabili vicino all'Ilva talmente forte da poter avere la disponibilità di energia necessaria, il fatto di accumulare questa energia e poterla usare alla bisogna con l'idrogeno è positivo. Oppure l'altra cosa che potrebbe succedere è che invece usiamo il gas, che in questo momento in Italia è sovrabbondante. Non dimentichiamocelo che noi siamo alla canna del gas, nel senso che noi abbiamo previsto molto più forniture di gas di quelle che ci servono, e attualmente non sappiamo cosa farci. Allora, siccome due pipeline finiscono in Puglia, nuove pipeline, la TAP e l'IFMED, ovviamente a questo punto potrebbe venire l'idea a qualcuno di usare l'idrogeno, ma attraverso processi che si chiama idrogeno grigio, insomma, che deriva dai fossili, o anche idrogeno blu, che è un'altra variante che deriva diciamo dai processi di elettrolisi con la CO2, che deriva a sua volta dai fossili. Quindi non sono cose semplici, e purtroppo l'idrogeno potrebbe essere, stiamo molto attenti, la maschera di carnevale delle energie fossili, la maschera per vestirsi da rinnovabili.
Questo è interessante, molto interessante, perché ho visto che, per esempio, Gazprom, che è il colosso appunto del gas russo, aveva i conti in rosso in questi ultimi mesi, e quindi, siccome è molto collegato, il rischio che più maschere si mettino insieme potrebbero farci vedere una realtà pulita, e poi sotto sotto in realtà ci possono essere degli accomodamenti economici.
È quello che si chiama il greenwashing, cioè fare una tintura di verde, insomma. SOS Ambiente.
A cura della redazione di RVS.
E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Maria Grazia Medulla, WWF Italia. si legge sui giornali di oggi, almeno nel momento in cui stiamo facendo questa registrazione, bomba d'acqua a Palermo, 2 annegati in auto. In fuga a nuoto dai sottopassi allagati, 2 bimbi in ipotermia. E tra l'altro chi conosce abbastanza bene la Sicilia e Palermo in particolare suggerisce anche insomma che quello che succede è anche una colpa indiretta dell'uomo, perché sono state asfaltate dei torrenti sostanzialmente di una certa importanza a Palermo. E quindi quando arrivano delle situazioni atmosferiche particolari, poi lì si formano i fiumi sostanzialmente.
Tra l'altro abbiamo visto questo video che ha girato qualcuno,
è impressionante,
gente che cercava di nuotare, e le strade erano veri e propri fiumi.
Però ecco, ha a che fare anche con un andamento climatico che sta mutando rapidamente questo, oppure no, oppure bisogna fare attenzione?
No, bisogna fare sempre attenzione, ma delle anomalie così forti, diciamo quelli che vengono chiamati un po' i nubifragi subitanei, sono da molti esperti collegati al cambiamento climatico, al caos climatico. E mi fa specie che molti giornali e giornalisti oggi abbiano ripetuto a pappagallo quanto ha detto qualcuno, e cioè che è dal 1797 che non si verificava un evento simile. Non è vero. E nel 1797 hanno cominciato a misurare l'andamento delle piogge a Palermo con l'osservatorio astronomico. Però noi non lo sappiamo se mai è avvenuto un evento simile. Il problema naturalmente è che col cambiamento climatico questi eventi sono più intensi e più frequenti. E questo è il vero problema.
Sì.
Delle anomalie climatiche ci sono
sempre
state anche,
certo,
in passato.
Certo.
Però di questa intensità e anche di questa frequenza, perché una volta insomma... un evento di questo genere si verificava una volta ogni 5-10 anni e adesso se ne verificano più volte l'anno di varia natura. E quindi,
senta, da questo punto di vista i fondi che mette a disposizione l'Unione Europea potrebbero essere utilizzati per sistemare anche almeno alcune cose per quel che riguarda l'assetto idrogeologico del paese?
Ma io vedo tantissime autostrade, ma... lei stesso ha detto che una delle concause è che noi invece di prepararci agli eventi estremi siamo completamente in ginocchio, perché appunto abbiamo avuto un andazzo in passato di mancata manutenzione, di cementificazione dei fiumi e dei corsi d'acqua. E questa è la vera concausa altrettanto importante del cambiamento climatico. Però invece i progetti di cui si parla da sottoporre all'Unione Europea sono di nuovo autostrade. Addirittura nei provvedimenti in discussione si cerca di far evitare la valutazione di impatto ambientale alle centrali a gas e ad altri progetti diciamo molto impattanti. Ecco, questo è sicuramente qualcosa di molto negativo. Facciamo la manutenzione del paese, noi
certo,
dobbiamo fare la manutenzione del paese.
L'Unione Europea potrebbe bocciare alcuni progetti?
Purtroppo le lobby a Bruxelles sono molto attive, quando a noi ci dicono l'Unione Europea, i burocrati, eccetera, eccetera, nella realtà a Bruxelles le lobby, dopo che alcuni stop, alcuni provvedimenti che avevano una ratio scientifica e tecnica, poi se la prendevano con i burocrati, ma insomma quella aveva comunque un capo e una coda, in realtà poi quello che è successo è che le lobby si sono trasferite in massa a Bruxelles. Per esempio in questo momento tutte le società petrolifere stanno dicendo no, l'idrogeno deve essere anche grigio, deve essere soprattutto grigio e blu, e anche l'Eni ha firmato un appello di questo genere, Ed egualmente quando si tratta di queste grandi opere impattanti la pressione è fortissima. Alcune volte l'Unione Europea è riuscita a far diciamo prevalere l'aspetto più di coerenza, altre volte diciamo c'è la lotta tra i meno peggio, per cui alla fine per danno il contentino a qualche opera che per noi non dovrebbe esserci, per cercare di bloccare altre cose, insomma fanno comunque delle mediazioni fortissime. Quindi noi ci auguriamo che Bruxelles assicuri nel Green New Deal, proprio perché tutti parlano delle regole del MEF, altre cose di questo genere, ma dei vari fondi, ma nessuno parla delle regole ambientali, invece le condizionalità ambientali devono esserci e devono essere molto forti.
Allora, io volevo, prima di lasciare Maria Grazia Midulla, responsabile del clima e energia del WWF, ho trovato un interessante articolo che riguarda Giovanni Soldini, no? Uno dei più grandi navigatori, certo. E nella parte finale ci pone delle domande interessanti. Non avete idea dell'inquinamento dei mari? Noi pensiamo al Mediterraneo, ma l'Oceano Pacifico è molto più grande, ma sta molto peggio. Ci si trova di tutto e ti fa male dentro vederlo. Così mi sono detto, forse il Covid non è arrivato per caso. Allora la domanda gli viene fatta, la natura è al limite, la natura si sta arrabbiando, lui dice qualcosa di un po' più, lancia dei segnali sempre più forti, facendo dei disastri pazzeschi. L'uomo deve ripensare al rapporto con la natura, la gente è sempre più sensibile al tema, ma ho paura che la reazione arrivi troppo tardi e finisce. Ci vorrebbe un esempio. Le grandi nazioni, che dovrebbero essere i punti di riferimento, non sono capaci di trovare una risposta univoca alla pandemia del Covid, figuriamoci a quello della plastica in mare e al riscaldamento globale.
Insomma, dunque una conclusione pessimistica, tutto sommato. Lei condivide...
Ma guardi, a me preoccupa molto l'inadeguatezza dei governi, anche in queste trattative in corso. In questi giorni purtroppo i governi al massimo fanno da arbitri tra le varie lobby, e quello che non viene rappresentato ai tavoli in modo diciamo forte e determinato è l'interesse generale. Il nostro Presidente del Consiglio ne ha parlato varie volte, però poi nella realtà, quando vedo i tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico, eccetera, la realtà delle cose è che si media tra i vari interessi, l'interesse quello che ha l'interesse del gas e quello che ha altri interessi di altro tipo. E questo ovviamente vuol dire che l'ambiente, la natura non è rappresentata ai tavoli della politica. E le persone però in un qualche modo ne vengono continuamente deluse. È vero che i provvedimenti ambientali non sono facili, anche perché in teoria tutti sono contro il cambiamento climatico, poi se aumenta la benzina ci sono le rivolte, però si può arrivare all'aumento della benzina spiegando e soprattutto dando vantaggi su altri fronti. Se noi facciamo vedere che le accise non vanno in cose che non esistono, tipo l'Abissinia, la guerra di Abissinia, ma vanno invece su vantaggi concreti, le persone secondo me possono accettarlo, e quindi c'è bisogno di più dialogo, però anche di più capacità di avere una linea ferma su quello che è l'interesse comune. Se non è interesse comune il fatto che noi non soccombiamo ai disastri che abbiamo creato, voglio finire forse con una battuta, ma se, ormai alcune volte penso che l'analfabetismo di ritorno abbia fatto dei passi da gigante, non la scolarizzazione. E spesso mi sento dire: ah, ma la CO2 è un elemento necessario alla vita, l'anidride carbonica, e chi lo nega? Ma avete visto a Palermo, anche l'acqua è un elemento necessario alla vita, Poi quando ce n'è troppa è anche un elemento che può portare alla morte. Quindi il problema è che noi dobbiamo uscire da queste semplificazioni veramente cretine
certo.
che si vanno certo. E cercare di vedere...
Allora, possiamo dire comunque che se spesso i governi mediano tra vari gruppi di interesse, ecco perché è importante che ci sia una lobby anche per il verde, perché è importante che i ragazzi si impegnino anche nelle manifestazioni, perché insomma anche ai vertici internazionali bisogna che si sappia che la gente ha a cuore i temi legati all'ambiente, che ci sia una lobby tra cui anche quella del WWF. Grazie davvero a Maria Grazia Midulla, responsabile Clima e Energia per il WWF Italia. A risentirci una prossima occasione.
Grazie, grazie a tutti voi. Grazie.
SOS Ambiente.
Parliamo di ambiente, ecologia, economia ed energia. A cura della redazione di RVS.